Eccoci, con grande piacere ritrovo Michele Putrina, analista scrittore. Ciao, ben trovato con me, Michele.
Ciao Beatrice, grazie.
Ciao, eccoci qua di nuovo a fare due chiacchiere, naturalmente ricordando che c'è un libro che parla di un argomento direi molto scottante, quale quello della paura, perché mai come in questi mesi, e noi lo abbiamo già detto anche in altre circostanze, parlando proprio con te, siamo stati totalmente invasi. Ora, anche chi è più forte, anche chi è più risoluto, certamente avrà avuto i suoi attimi di scoramento, avrà avuto le sue preoccupazioni, perché certamente questa situazione, che è partita come una problematica sanitaria, poi è diventata invece tutt'altro. Quindi insomma, se uno è preoccupato per la salute, probabilmente non lo è per la libertà. Se uno è preoccupato per il suo lavoro, probabilmente non lo è per i soldi. Ma insomma, diciamo che tutte le cose tra l'altro sono interconnesse, quindi insomma è davvero molto difficile poter gestire questa cosa, e peraltro prosegue ancora da molti mesi. Quindi insomma, facciamo un attimo il punto della situazione, che dici?
Certo, assolutamente. Infatti, guarda, ecco, una bella idea di fare il punto della situazione in senso generale, perché tante volte, ormai quasi sempre, si prendono soltanto pezzi, punti, parti di questa situazione generale e non si riesce a comprendere il complesso della situazione. E questo crea confusione, e non solo confusione, non si riesce poi a trovare, a fare una proposta interessante alternativa questa situazione. Allora, facciamo un po' questo quadro. Cosa sta accadendo oggi? Sta accadendo effettivamente quello che viene definito, ormai chi segue queste informazioni lo sa bene, si chiama Gran Reset. Non è teoria, lo sappiamo bene, non è teoria del complotto, di cose strane, lo hanno dichiarato, lo viene ammesso tranquillamente da tutto il forum di Davos e anche altri banchieri, grandi imprenditori. Questo avviene almeno dal 2009, penso ci sono pubblicazioni di libri che parlano della proposta di questo Gran Reset almeno dal 2009, quindi è tutta la luce del sole, niente di strano. La cosa diciamo interessante è che se uno si mette dal loro punto di vista, segue anche una logica. Adesso magari alcuni tuoi ascoltatori un po' resteranno scioccati su quello che dirò adesso, però bisogna guardare in faccia la realtà. Cos'è che propongono queste persone? In sostanza dicono che siamo in troppi su questo pianeta, che questo essere in troppi ha prodotto troppo inquinamento, i vari discorsi, troppo consumo d'acqua potabile, troppo anche caos a livello economico, industriale, finanziario e così via. Insomma, è una distruzione un po' di tutto il sistema in cui abbiamo vissuto finora. Questa, dicono loro, dicono, ecco, se continuiamo a essere così tanti, continuiamo a essere in questa misura così sproporzionata, arriveremo al collasso di nuovo ambientale, di inquinamento, di risorse naturali, finanziario, perché il sistema finanziario è al collasso, si sa, e quindi è necessario resettare tutto e cercare di aggiustare la questione. Da un punto di vista, dal loro punto di vista, dal punto di vista che loro propongono, la cosa è logica se uno ci riflette, no? Dice, ok, siamo arrivati a un limite, questi dati ci dicono questo, cosa facciamo? Ora, fin qui tutto ok, cioè si fa per dire. Il problema sì. In cosa...
Vabbè.
Il problema dove sussiste realmente? Nella soluzione a questo problema. Perché la soluzione che loro hanno trovato è, ok, chiudiamo tutti in casa, fateci caso, naturalmente, tutti i limiti imposti limitano gli accoppiamenti in sostanza, quindi tutto ciò che ha a che fare con la riproduzione, hanno limitato discoteche, luoghi di ritrovo, tutto ciò che è ritrovo, dove ci si può, diciamo così, potenzialmente in futuro poi creare delle coppie per, eccetera, eccetera. In pratica è stato tutto ridotto, è sotto gli occhi di tutti, è evidente questo. E infatti per la prima volta nel 2020 c'è stata una riduzione delle nascite a livello globale. Ma è ovvio, la gente non si incontra, nemmeno si tocca più, quindi succede questo. Ok, il problema qual è? Che la soluzione che loro propongono non è a vantaggio dei poveri, è a vantaggio solo ed esclusivamente dei ricchi. Perché? Perché loro dicono riduciamo quanto consumano le masse sulla quantità, quindi sull'accoppiamento, sulle quantità economica, sulla riduzione dei consumi e così via. E quindi così si riducono i consumi, la popolazione, tutto quello che stiamo vedendo in questo periodo. Ora, domanda, questo sembrerebbe tutto perfetto e tutto logico. Il problema qual è? È che in realtà chi consuma di più e chi deturpa di più l'ambiente sono proprio i ricchi. Ad esempio, loro attaccano sempre l'inquinamento, ma abbiamo idea quanto inquina costruire un cellulare? Cioè, è un inquinamento pazzesco costruirne soltanto uno e nessuno ne parla mai. Il problema qual è? L'inquinamento, per esempio, di altre cose più leggere, oppure il consumo dell'acqua sempre. Si ha una minima idea di quanta acqua serve per costruire sempre un cellulare, una TV al plasma, una macchina, quantità di acqua allucinante, però sempre quello non va bene, il problema sono le mucche, ad esempio. Quindi il quadro qual è? Che la soluzione da loro proposta tutela loro e mette carico del problema alla gente comune. Punto. Cioè questo è tutto quello in sostanza che sta succedendo.
Sì,
chi conosce già queste cose, chi si informa ormai da un anno lo sa, chi non ne vuole sentir parlare di queste cose non riusciremo mai a convincerli, né tu né io, nessuno, e ormai questa è la situazione. Ora la domanda è: cosa bisogna proporre alle persone che conoscono questa situazione?
Ma prima di che cosa proporre? Secondo te, sempre nella fase della denuncia, cioè trovi sensato che ci siano tutte queste manifestazioni che guarda caso hanno proprio come tema la paura, anche se ovviamente vogliono contrastarla?
Allora, diciamola così, appunto, sempre legandomi, ormai Beatrice, chi in un anno e mezzo di pressioni, chi si è voluto informare su cosa sta succedendo veramente, lo ha fatto. E non, il resto non riuscirai a cambiarlo. Ok? Facciamo un'ipotesi. Mettiamo che il 20%, teniamoci bassi, è riuscito ad informarsi su queste cose e ormai sa quello che sta succedendo, e il restante 80% no. Se tu vai da quelli dell'80% e inizi a spiegargli guarda la situazione è così, eccola, loro te lo negheranno sempre, perché dopo che hai seguito già per un anno e mezzo questa situazione non puoi sentirti un idiota che sei andato dietro a quella visione del mondo, e a livello quantomeno inconscio rifiuterai in automatico quello che tu, quella persona rifiuterà quello che tu
stai
dicendo in quel momento, capisci? Sì. Quindi è inutile parlare adesso con quelle persone, è veramente inutile, cioè perché ormai non li cambi.
E nel momento in cui invece nelle manifestazioni, diciamo così, ci si ritrova sempre tra i soliti, ci diciamo sempre le stesse cose.
Brava, esatto, volevo arrivare lì, cercavo di essere più, diciamo, delicato, meno diretto, però è così.
Ok, esatto. Ma in questo caso la reazione dei pochi, perché tu mi hai detto che potrebbero essere soltanto un 20% quelli che hanno capito, hanno compreso, hanno magari idea di quello che potrebbe essere.
Facciamo un 30,
dai, siamo più ottimisti. Ok, la reazione di questo 30% nel voler cambiare le cose, ci sono tante persone che vogliono uscire dal sistema per crearne un altro, di altre dimensioni, questo modo non ci piace, questo modus operandi in generale non mi si confà, o comunque siamo un gruppo di persone, vogliamo trovare delle alternative, creiamo un sistema a parte, come se fosse una comune, no? Mi viene in mente la classica comune, quella degli anni 70, cioè anche situazioni di vita proprio alternative, quindi non soltanto mentale, un distaccamento anche fisico.
Ma ci sono stati, cioè, negli anni, hai fatto l'esempio degli anni 70, no? Tante anche negli anni 80, le comuni e tutte queste cose. Semplicemente l'essere umano, Beatrice, ha una caratteristica che è quella di essere un essere sociale. Per natura, lo diceva già Aristotele, no? L'uomo è un animale sociale. Per natura, l'uomo tutto quello che fa, per propria natura, lo deve fare insieme agli altri. Ok? Quindi ti puoi staccare per un periodo dal resto dell'umanità, ad un certo punto ti ricollegherai di nuovo. E l'esempio delle comuni anni 70, ma anche un po' negli anni 80, è l'esempio. Ma è proprio una cosa nostra fisiologica, capito? È come cercare di camminare a quattro zampe. Lo puoi fare per un periodo, poi ti rialzi di nuovo in piedi perché la tua natura è camminare su due piedi, sulle gambe.
Certo,
Ok?
anche perché
Quindi.
devo dire, intanto non è semplice, perché laddove tu vuoi creare un sistema alternativo, no? Anche supponendo che questa cosa sia fattibile, dovresti avere tanti micro settori che corrispondono teoricamente ai macro settori che tu già vivi, quindi dovresti avere una sanità alternativa, un'economia alternativa, il baratto ci potrebbe anche stare, però diventa veramente molto complesso da gestire. La scuola è un'altra delle tante cose che mi viene in mente.
Ma ce ne rendiamo conto che stiamo parlando, cioè pure parlandone diventa utopia, può essere affascinante, può essere tutto quello che vogliamo, può per un momento rincuorarci, perché sai, l'illusione di poter creare una cosa del genere rincuora magari, no? Di ciò che mi chiudo in questo mondo magico, in realtà è utopia, ok? È un dato di fatto. E
Ok.
allora, ti ripeto, ne possiamo parlare, possiamo giocare, è un po' poi come. Sai quando uno legge un libro fantasy o si guarda un film di fantasia, di fantascienza, di un mondo ideale? Certo, ti rincuora, no? Però poi guardi la realtà e non è quello. E
Sì.
allora la domanda è, per informare, ed è giusto che si continui ad informare, va bene, ok, però tanto come hai detto tu prima, si continueranno ad informare sempre quel tot di numero. Ne potrai far salire a bordo una piccola altra percentuale, però ormai non ti scosti da quei numeri.
Ok.
Quindi la domanda è: ora, come dicevi tu, rimaniamo nell'ottimismo, quel 30%, cosa deve fare? Visto che abbiamo detto, queste comuni oggettivamente, insomma, è una bella fantasia, ma è una fantasia, un'utopia. Realmente, cosa può fare questo 30%? Può fare la rivoluzione come propongono tanti, no? Dice facciamo la rivoluzione, andiamo a prendere a calci nel culo, sai come dicono in tanti queste
Come no?
cose. È un'altra utopia, per non utilizzare altri termini. Anche lì ti dà una sensazione emotiva forte, piacevole, di soddisfazione pensare di andare a prendere a calci nel sedere quello che tu reputi il cattivo e così via. Ma anche lì è sempre un'illusione. Dobbiamo essere gente seria, dobbiamo parlare di questioni serie. Quindi, comuni non se ne possono fare. Cacciare potenti, era difficile togliere dei potenti quando si faceva parte di piccoli stati, nazioni, figurati a livello mondiale, cioè, non scherziamo veramente, cioè, stiamo parlando veramente di cose
Ok.
enormi, fuori portata. E quindi cosa si può fare realmente? Domanda. A mio parere l'unica cosa da fare è adesso iniziare a essere da esempio, creare di nuovo, ricostruire l'uomo vero, l'uomo inteso ovviamente in quanto specie, no? Cioè nel senso che uomo e donna naturalmente, ricostruire l'uomo con dei valori, dei principi forti, incarnati dentro se stessi, per due motivi. Uno, perché così sei da esempio, non devono più parlare agli altri per convincerli, quelli che sono nel restante 70%, per convincerli non riuscirai mai a convincerli con le parole, ok? Ma riuscirai a convincerli, potresti riuscire a convincerli con i fatti, con l'esempio, ok? Se quelle persone riescano a vedere in te qualcuno di valore, forte, di carattere, che ha negli atteggiamenti, nei modi di fare, nel modo di parlare, nel tono della voce, nei fatti, nel modo di agire, dei valori superiori, qualcosa di superiore, che tu lo guardi e dici, cacchio, ma quello sì che è un uomo, quello sì che è una donna. Allora è lì che riuscirai a spostare parte di quella gente nel 70%, non con le parole. E per fare questo devi lavorare su di te, devi lavorare riprendendo i valori e i principi, ok? Quantomeno quelle cose che una volta venivano chiamate le quattro virtù cardinali, no? Non è un caso che queste quattro virtù cardinali erano la base del mondo greco-romano e poi del Medioevo fino all'altro giorno, ok? Perché se tu li guardi, cos'era? Erano la sapienza, avere quindi la lucidità mentale, detta anche prudenza, cioè guarda quello che sta succedendo, contempla, visualizza le cose in maniera reale, osserva la realtà. E fortezza, sii forte e coraggioso, ma non significa andare a fare il tamarro o roba del genere, cioè restare fermo, non farsi piegare, non avere paura, appunto, che era il tema del mio ultimo libro. Essere temperanti, cosa che manca totalmente anche nel mondo della controinformazione molto spesso, cioè che ci si lascia troppo prendere, no, dal pathos, mentre bisogna essere temperanti, lucidi, non odiare chi la pensa diversamente. Ok, se io mi scaglio contro chi è qualcuno, cioè è successo a tutti in questo periodo, per carità, quindi dalla serie chi è senza peccato, però bisogna iniziare a lavorare su queste cose, ok? È giustizia, cioè far vedere che noi siamo delle persone veramente che seguiamo la giustizia. Se io dico una cosa ad una persona, la devo mantenere, ok? Non come fanno tutti, ok? La giustizia è questo qui. Io prometto una cosa ad una persona, la mantengo. Io dico a che quella persona la rispetto, lo metto in pratica. Fare queste cose, queste quattro cose in contemporanea, ricreare l'uomo con queste quattro virtù, ad un certo punto tu vedi una persona che incarna queste quattro virtù, tu lo vedi trasformato, no? Una volta si diceva illuminato, no? Allora diventi tu da esempio, tu immagina ad avere di fronte una persona che incarna queste quattro virtù. Come fai a non rimanere affascinato, indipendentemente da quello che dice? Ad un certo punto vuoi ascoltarlo, sei tu che vai a chiedere a lui o a lei. Ed è qui, quel 30% è su queste cose che dovrebbe lavorare, se vuole cambiare veramente la società.
Sì, ma infatti, infatti, perché tu spesso, no, citi la figura di un ipotetico leader, laddove oggi c'è veramente grandissima carenza di leader, tanto che non se ne vedono nemmeno all'orizzonte, dovremmo essere noi intanto i leader di noi stessi. Cioè dovremmo essere noi intanto le persone con cui vogliamo veramente stare, quelli che riteniamo essere portatori di valori, e poi credo che queste cose che uno assimila in sé possa trasferirle anche agli altri.
Perfetto, guarda, è come, sai, quando diventi una persona di valore, virtuosa nel senso alto, come abbiamo detto, cioè che incarna quantomeno questi quattro valori, virtù cardinali, no? Principi cardinali.
Sì.
Ad un certo punto diventi tu un lume, capito? Sei tu che illumini ciò che ti circonda e nessuno ti verrà mai nemmeno a insultare, mai a dire qualcosa. Al più all'inizio ti eviteranno, però ad un certo punto sarai come un fuoco, una torcia in mezzo al buio, ed è questo quel 30% che dovrebbe fare. Non urlare, non andare a dare del cretino, degli idiota, tanto non lo cambi. State tranquilli, lo dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, non li cambierete, perché sia per paura, sia per tanti altri processi, sia per convinzione, perché ormai non ti vuoi spostare da quello in cui hai creduto per tutto questo tempo, non li cambiate più. Beatrice, noi da quant'è che denunciamo tutte le cose? Dall'inizio, no? Ti dico, oh, sì. Non sono tutti quanti a farvi. Quindi abbiamo lavorato tutti su questa direzione. State tranquilli, non si riuscirà più a cambiare questa, il restante di popolazione, con le parole.
Sì, io credo che sia veramente molto utile questo discorso, Michele, soprattutto perché, come dicevamo prima, nel momento in cui ci sono delle persone che vogliono uscire dal sistema per combatterlo, oppure anche con un atto rivoluzionario, no? Si sente, come dicevi tu, questo discorso qui, ma sarebbe molto più logico, molto più sensato combattere il sistema all'interno del sistema, sebbene io credo che comunque tutto ciò non sia veramente possibile, cioè queste sono cose estremamente più grandi di noi. E perciò bisognerebbe essere veramente uniti e compatti per riuscire a fare un'operazione di questo genere. Non so come
Ma
la pensi
guarda,
tu.
ti racconto questa cosa. Cioè, ti dico, ti avevo accennato che erano due i motivi. Uno, perché se hai una possibilità di cambiare le cose, cambiare quell'altro 70%, è questo qui, delle
Sì,
sempre, degli
certo.
interessi. Cioè, se c'è una possibilità, l'unica seria è questa, quindi dobbiamo iniziare a lavorare su di noi. Secondo, o come dici tu, è veramente difficile cambiare le situazioni in questo momento, quantomeno essere i portatori, il tenere, come dire, il cerino acceso, come tenere questa fiaccola, questa fiamma accesa, capito? Pensa che vedi nel mondo antico, fino ai tempi antichi, quando ancora non c'era elettricità e tante cose, e che abbiamo noi adesso in comodità, si teneva il fuoco sacro. Il fuoco sacro era sia un simbolo, naturalmente, ma anche per un motivo pratico, cioè nel senso quando doveva esserci sempre una fonte di fuoco dove alimentarsi, no? Nei momenti in cui si presentava il bisogno. Okay? Quindi dici, sai, in tutta la nostra città sparisce il fuoco, però c'è il fuoco sacro tutelato sempre, dove possiamo tornare a riattingere la fiamma e riportare di nuovo il calore e la luce. Ecco, noi quantomeno, se non c'è la possibilità di cambiarlo quel 70% con l'esempio, io dico, non, si può cambiare tutto il 70%, però stai tranquilla che se il 10-20% di quel 70% vedendo degli esempi cambia, eh? E
Sì.
questo è un discorso. Però, se uno non riesce, ovviamente, perché come dicevamo è veramente difficile, quantomeno mantenere questa torcia. Questa torcia fino a quando si presenterà il momento opportuno e rialimentare il tutto. E dico questo anche per un fattore pratico. Tu guarda i ragazzi sotto dei 30 anni, ok? Non hanno la più pallida idea del concetto di valori, principi, appunto virtù, nulla. Se provi a parlarne, ti danno del boomer, cioè pensa tu a che punto siamo arrivati, no? Cioè, di cose superate da vecchi bigotti, roba del genere. È gravissima la situazione, perché per loro l'unica cosa che conta è apparire, fare soldi e mostrarsi e allinearsi al sistema. Basta guardare tutti i musicisti o gli attori famosi di oggi o gli influencer, seguono solo questa linea qua. Punto. Non c'è principio, non c'è valore.
Sì.
Quindi chi è, diciamo, dai 30-40 anni in su, ha questo dovere ancora maggiore, perché anche se è stato ricevuto, come dire, come sotto le ceneri, questi valori, questi principi, solo perché ti sono stati tramandati dai tuoi nonni, dai tuoi zii, ma anche dai vari sistemi istituzionali, consciamente o inconsciamente, siamo gli ultimi che detengono questa cosa. Quindi abbiamo ancora di più il dovere di mantenerla accesa questa cosa, questa lume, questo. Quindi, come vedi, l'unica cosa veramente importante da fare oggi, l'unica cosa, è questa. Cioè, va bene continuare a denunciare, per carità, ci mancherebbe, insomma, perché bisogna sempre continuare ad avere sempre coscienza di quello che sta succedendo. Ok, per adesso bisogna passare ad una fase successiva, bisogna fare un più, un di più, e questo di più si basa su questo, Beatrice, non c'è altra soluzione. E non è una cosa che sto dicendo io, cioè, se uno va a leggere sia la storia occidentale, sia le rivoluzioni, sia i grandi pensatori, parlo da, non so, da Socrate, passando per Platone, Aristotele, Zenone, Seneca, Marco, e fino anche poi nel Medioevo, anche Tommaso Aquino e così via. Dicono sempre questo, e sono quelli che poi hanno cambiato la storia, sempre, sempre. Quindi è
Quindi
inutile.
avere più fortezza, avere più virtù, avere più giustizia, perché naturalmente, insomma, esternamente non mi sembra ce ne sia molta, però noi possiamo comunque far valere la nostra. E via così con tutte quante le altre virtù che forse abbiamo dimenticato, magari sono parecchi decenni che le abbiamo dimenticate, queste stesse virtù di cui parlavi prima, Michele, nel senso che non è roba attuale e non siamo nemmeno stati educati a queste virtù. Forse è questo il passo anche più difficile, che le devi individuare e poi le devi anche mettere in pratica.
Brava. Ma infatti io quello su cui mi sto dedicando in questo periodo è proprio questo, perché anch'io all'inizio di tutta questa situazione, lo sai, anzi, c'ero quello che proprio, no? Pure tra tanti di quelli che adesso sono nella controinformazione ancora ci andavano con i piedi di piombo, io da subito mi ero scagliato contro questa situazione. Però proprio col tempo poi mi sono reso conto che va bene la denuncia, ma adesso bisogna fare un passo più in là. E quello su cui mi sto dedicando proprio in questo periodo è proprio questo, riportare questa visione del mondo, questi valori, questa... L'uomo deve tornare ad essere un esempio vivente. Un lume, ecco,
Sì.
capito? È questo su quello su cui dobbiamo lavorare, quelli che hanno coscienza di questa situazione. Altrimenti sarà sempre solo rabbia, odio, sentirsi più grosso, più intelligente degli altri. Sai quando tipo c'è qualcuno che commenta così, ci sono i famosi bastian contrari che devono commentare soltanto per sentirsi più grossi. E non va bene tutta questa roba. Adesso è il tempo di fare un passaggio successivo, di andare oltre e lavorare su di noi per diventare degli esempi che quantomeno male che vada mantengano questa luce, questa fiamma accesa in questa epoca di oscurità, in questo grande inverno della storia.
Bene, grazie di tutte quante queste riflessioni, di questi pensieri. Ringrazio e saluto Michele Putrino. Alla
Grazie
prossima,
a
ciao.
te, Bert.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.